Ritrovate Lina Simone Schifino Chiaro, microfono di Rete2, lo avete sentito nei precedenti appuntamenti informativi. È morta in un incidente stradale in Austria Giuliana Castellani, mezzo soprano locarnese, aveva solo 40 anni. Noi per parlarne siamo collegati con il nostro collega curatore della rubrica Ridotto dell'Opera, Giorgio Appollonia. Ciao Giorgio.
Ciao Alina Simoneschi e a tutti gli ascoltatori, naturalmente.
Allora, Giuliana Castellani aveva cantato con grandi nomi della lirica internazionale come il tenore spagnolo José Carreras e ha avviato la sua carriera nel segno di Gioachino Rossini. Tu conoscevi, beh, sei uno specialista rossiniano e conoscevi molto bene la Castellani. E quindi un
Sì.
ricordo, diciamo subito un ricordo, un primo ricordo, perché poi tornerai a parlarne fra le 3 e le 3:30 in Rete 2.5.
Certo, sì, la conosco da tanto tempo, me ne aveva parlato, ma veramente molti anni fa, Bruno Amadacci, il direttore d'orchestra, di questa ragazza che aveva una voce prodigiosa, di soprano allora, presumibilmente. Dopodiché Giuliana, sappiamo, ha avuto una malattia che l'ha piagata per diverso tempo, ma ne è uscita vittoriosa. Si è trovata però con delle caratteristiche vocali, se vogliamo, diverse di mezzo soprano, che ha coltivato in maniera, direi, spontanea, se vogliamo, per certi aspetti, chiaramente con tenacia e con studio, raggiungendo un livello professionale notevole. E proprio per questo timbro, se vogliamo così, importante, questa arroganza nell'emissione, che è un complimento, voglio dire, perché vuol dire forza, vuol dire veemenza, eccetera, si è trovata molto bene nel coprire questi ruoli che Rossini aveva concepito per le voci gravi di donna, come Rossini stesso diceva. Quindi molto a proprio agio in certi eroi antravestì come Tancredi o in figure femminili con grande temperamento come Isabella dell'Italiana in Algeri, ma non ho ancora detto tutto, anzi sembra che abbia detto il contrario di tutto, perché poi in definitiva la si ricorda per lo più come Cenerentola, però se vogliamo poi approfondiamo il discorso su Cenerentola.
Ma direi allora che lo approfondirai certamente nella mezz'ora dalle 15 alle 15:30 con Barbara Tartari, se sei d'accordo, Giorgio, visto che sarai poi ancora tu a
Certo.
parlarne. E però vorrei solo, almeno per i nostri ascoltatori di questo momento, vorrei concludere con questo, insomma, incidente. Quindi tu la conoscevi personalmente,
Sì.
quindi sembra quasi una beffa, no? Quindi ha sconfitto contro ogni previsione, insomma,
Certo.
quel cancro, e poi muore a 40 anni in un incidente stradale, insomma,
Sì,
anche questo.
veramente. È un accanimento, diciamo, della sorte cattiva nei confronti di questa persona che invece viveva di grandissimo entusiasmo. Ecco, sì, la conoscevo bene perché lei mi ha chiamato in diverse occasioni per guidare e condurre i suoi concerti al Palazzo dei Congressi, in varie chiese, anche in veramente tante occasioni a fianco di colleghi strepitosi. Tu hai citato José Carreras, però io per esempio potrei citare anche Eva May, Gianluigi Gelmetti come direttore d'orchestra, Gregory Kunde, e lei non aveva paura, ecco, la conoscevo nel senso ti trovavi con lei vicino a questi grossissimi personaggi, avevi qualche modesta esitazione nel confrontarti con loro, io in quello che dicevo, lei in quello che avrebbe dovuto cantare, io non ho mai visto una volta sul suo volto qualcosa che non fosse un sorriso smagliante da un lato, e dall'altro lato non ho mai visto un'esitazione, una paura. Lei era vincitrice, diciamo, in partenza. Credo che la malattia che aveva avuto, la leucemia, credo, che aveva avuto, le aveva dato questa forza di discernere quello per il quale veramente bisogna avere paura e quello invece che si può sicuramente superare. Poi il destino è cattivo, è crudelissimo e
Può
questa volta
essere
invece
davvero.
non l'ha. Sì. Forse è più opportuno tante volte essere più prudenti, ecco, questo forse lei un pochino mancava.
Allora, tornerai a parlare di Giuliana Castellani, appunto della sua voce, della sua carriera rossiniana e di come, insomma, la conoscevi tu, lo dico ancora una volta, dalle 15 alle 15:30 e sarai al microfono di Barbara Tartari. E noi continuiamo invece la nostra conversazione parlando della tua conferenza di domani, che terrai alla Scuola Moderna di Musica di Bellinzona alle 20:30, dedicata ad un'altra cantante. Lei è Maria Madini, contralto solista solista e mezzo soprano di Bellinzona. Anche lei ha avuto una bella carriera operistica, però insomma a 37 anni si ritira e si dedica all'insegnamento del canto alle scuole comunali di Bellinzona. Prestissimo, 37 anni, poi muore sempre a Bellinzona a 85. Ecco Giorgio, partiamo dal suo ritiro, insomma fa specie, come mai così presto all'inizio della sua carriera?
A dirsi, ma sì, non è facile anche perché effettivamente se lei avesse atteso un attimo, le si sarebbe sviluppato un repertorio che le sarebbe stato assai più consono. Ecco, forse lei si è ritirata perché aveva svolto dei ruoli non propriamente da protagonista. Ha cantato sempre alla Scala, ha cantato in grandi teatri, però dopo l'esordio in cui le venivano affidati dei ruoli importanti di mezzo soprano, poi invece è scivolata in un ruolo non di spicco, per cui può essere che si sia sentita un po' demotivata. Per contro, invece, con Angelo Efrichian, che tutti conosciamo più come il padre di Laura Efrichian, moglie di Gianni Morandi, ma è stato un grandissimo musicista, un grande direttore d'orchestra, aveva fondato un'orchestra a Venezia. Ecco, con lui Maria Madini aveva affrontato dei ruoli da protagonista. In quel repertorio alludo per esempio a Vivaldi e a Monteverdi, che all'epoca non era alla moda, che non fruttava, che non piaceva neanche agli appassionati di musica, tutto sommato. Invece poi è diventato un caposaldo del repertorio a livello internazionale, perché autori come Monteverdi o Vivaldi, in fattispecie, oggi vengono eseguiti molto più di prima e hanno, diciamo, riottenuto la dignità che meritavano. E Maria Madini, con questo Angelo Efrichian, hanno appunto fatto la Giuditta Triumphans nella parte di Giuditta e ha fatto il combattimento di Tancredi e Clorinda nella parte del narratore, che è la parte principale. Ecco, da lì in avanti lei avrebbe potuto avere una carriera perfetta, direi, in questo ambito, avrebbe potuto incontrare magari anche Diego Fasolis, per intenderci, che è diventato il re di questo repertorio. Purtroppo invece probabilmente non ci credeva molto, era ancora l'epoca in cui se non cantavi Aida e Trovatore non eri nessuno, è un po' così, io credo.
E poi forse anche i tempi magari, no? Eppure sì, lei non aveva famiglia, non aveva figli, insomma, no, quindi non aveva questi figli. Condizionamenti, diciamo, privati, se possiamo chiamarli così.
No, direi di no, ecco.
E lei che
vedere se... Sì, dimmi.
Volevo sapere che repertorio è in fondo, questo è il repertorio che avrebbe potuto avere se avesse continuato a cantare. Invece qual era il suo repertorio che poi l'ha caratterizzata, e ci sono anche delle testimonianze discografiche, insomma, della sua voce? Ha cantato con, dicevamo, anche con Maria Callas, alla Scala, in diversi teatri.
Allora, ci sono due repertori che lei ha affrontato. Il primo repertorio è quello tradizionale del mezzo soprano, per cui per esempio ruoli come Maddalena nel Rigoletto di Verdi, Pierotto nella Linda di Chamonix di Donizetti. Però il ruolo che, diciamo, ha contraddistinto la sua carriera, anche per l'incisione che ci ha lasciato, è quello della cieca di Gioconda di Ponchielli. La cieca è la terza donna, se vogliamo, nella Gioconda, perché la prima è la Gioconda, la seconda è Laura Adorno, la terza è la cieca, però ha l'aria più bella. L'aria più bella della Gioconda di Ponchielli viene attribuita al tenore Cielo e Mar e a questa figura femminile che è la cieca, la madre di Gioconda, che intona una melodia che troviamo anche, tra l'altro, come leitmotiv nella Sinfonia dell'Opera. È famosa per questo. Poi però, naturalmente, come dicevo, la Madini, grazie anche agli studi fatti a Zurigo o accostandosi a cantanti di repertorio straussiano e wagneriano, era molto abile anche nel repertorio wagneriano, e questo è testimoniato da una sua presenza anche all'Arena di Verona come Fricca della Valchiria di Wagner, e soprattutto dell'opera moderna. Allora si facevano tante opere, intendo dire, allora negli anni 50, oggi se ne fanno molto meno, sono eventi, ma negli anni 50 non solo venivano fatte le opere, perché opere, ma venivano anche riprese le opere, per esempio opere fatte negli anni 20-30 del Novecento venivano riproposte negli anni 50, cosa che oggi non avviene più, perché quello è un repertorio decisamente morto, e la Madini è spesso presente in questi allestimenti anche alla Scala di Milano, per cui poi entra anche nelle incisioni di questi lavori che non sono ancora popolari al momento.
E a proposito di Lascito, per concludere, Giorgio, di Maria Madini, per quanto riguarda la Svizzera italiana, c'è anche un concorso internazionale di canto lirico a lei dedicato, e tra l'altro inizierà proprio fra pochissimo, il 1° novembre, quindi ha lasciato un lascito perlomeno a Bellinzona.
Sì, certo, e forse non avendo avuto figli, eccetera, ha fatto quanto di solito fanno gli artisti per i loro paesi, le loro città natali, e questo naturalmente fa sì che vengano ricordati più di altri che invece non l'hanno fatto. Volevo ricordare anche le presenze cinematografiche della Madini.
Sì, era anche una buona attrice. Sì.
Sì, ha interpretato la parte della Contessa di Coigny dell'André Chénier, cantato alla Scala con la Callas, ma in questo caso invece con Antonietta Stella e Mario Del Monaco. Ha interpretato anche la parte di Mamma Lucia nella Cavalleria Rusticana per la Rai, questi film che oggi ci fanno anche magari un po' sorridere, ma avevano grande significato per divulgare l'opera. E poi forse la parte più significativa è quella della mamma un po' cattivella all'inizio in Hansel e Gretel di Humperdinck. Consiglio a tutti di andare veramente a vederlo, perché qui lei ha un ruolo decisamente più sostanzioso e ne rivela appunto le doti sceniche che non sono disgiunte da quelle vocali.
Grazie Giorgio Pollonia, e consigliamo ai nostri ascoltatori di venirti a ascoltare, insomma, domani sera 20:30 Scuola Moderna di Musica di Bellinzona. Grazie Giorgio Pollonia.
Grazie Aline Simoneschi, un saluto a tutti.